Buongiorno a tutti, ringraziamo il Signore che ci tiene forti nella sua mano e ringraziamolo anche che ci esorta attraverso la sua parola a rimanere proprio stretti a Lui, a non svincolarci, a non divincolarci, ma a rimanere attaccati al Signore. E sapete come possiamo restare attaccati al Signore? Conoscendo la sua parola e credendo alla sua parola e ubbidendo alla sua parola. Abbiamo visto domenica scorsa nella seconda lettera di Pietro, infatti, che può accadere ed è accaduto che nella Chiesa si introducono falsi insegnanti. Questi falsi insegnanti erano cristiani ipocriti, finti, nominali, che avevano ascoltato il messaggio del Vangelo, ma poi non avevano creduto, non avevano sottomesso se stessi all'autorità di Dio e della sua parola. Non si erano lasciati sottomettere all'autorità apostolica e volevano essere loro stessi dei nuovi apostoli, dei nuovi insegnanti, dei nuovi dottori, introducendo delle nuove dottrine che Pietro chiama eresie di perdizione. Cioè insegnamenti che portano non alla salvezza ma alla condanna, perché sono falsi, insegnamenti che dividono una chiesa, perché non sono insegnamenti coerenti con la parola di Dio, e qualcuno potrebbe essere attratto da questi insegnamenti. E in particolare Pietro ci ha detto, vedete, che soprattutto le persone deboli nella fede o quelli che ancora si devono convertire sono le prede preferite di questi falsi insegnanti. Erano i falsi dottori del capitolo 2 della seconda lettera di Pietro. Quest'oggi vediamo nel capitolo 3 che c'è un'altra insidia. Dici, ma come, ma non bastavano i falsi dottori? No, c'è un altro pericolo. Perciò Pietro in questo suo testamento spirituale ci sta dicendo, fate attenzione anche a quest'altra situazione, a quest'altro pericolo. E il pericolo sono coloro che denigrano la parola di Dio. Sono chiamati schernitori beffardi. Coloro che in pratica non vogliono passare da falsi cristiani, ma attaccano la tua fede. Ti prendono in giro e ti dicono, ma ancora credi a queste cose? Perciò questo è un altro gruppo di persone che potrebbero indebolire la Chiesa, potrebbero indebolire la fede dei credenti, magari quelli meno maturi. Ed è incredibile, lo leggeremo oggi nel testo, dalla seconda Pietro capitolo 3, che le stesse cose che questi schernitori dicevano 2000 anni fa per prendere in giro la fede dei cristiani, le stesse cose sono dette oggi, dopo 2000 anni. Cioè all'epoca non c'era la teoria dell'evoluzionismo, eppure attaccavano la creazione. All'epoca ancora non si conosceva bene la visione che Dio aveva per il mondo futuro, si stava ancora scrivendo la Bibbia. Probabilmente ancora non era stato scritto il libro dell'Apocalisse, eppure questi schernitori dicevano, ma ancora che pensi al giudizio di Dio? Ancora che credi al diluvio? Ancora che credi che Dio stabilirà il suo regno? Li vedremo adesso nel testo questi punti, ma mi ha colpito che davvero sono le stesse argomentazioni che tutto sommato usano oggi le persone per prendere in giro la fede dei cristiani. E stamattina, ancora ripassando e riflettendoci, ho detto, mamma mia, ma questo era proprio il mio ritratto. Ma io ero così, ero. Prima di credere a Gesù, io ero così. Perciò vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi e a leggere questa porzione del capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 7. Seconda Pietro, capitolo 3, dal versetto 1 al versetto 7. Carissimi, questa è già la seconda lettera che vi scrivo E in entrambe io tengo desta la vostra mente sincera, facendo appello alla vostra memoria, perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti e il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai santi apostoli. Sappiate questo prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Ma costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. E che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Mentre i cieli e la terra attuale sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Fin qui la lettura, potete accomodarvi, grazie. Leggiamo fino a qui e poi continueremo la prossima domenica, Dio piacendo, con la conclusione del discorso che Pietro fa. In questo brano in particolare vediamo come viene denigrata la parola di Dio, viene negata la promessa di Dio di creare nuovi cieli e nuova terra e di venire Lui a stabilire la sua giustizia. Viene negata questo dagli schernitori. Nella seconda parte del brano che vediamo invece la prossima domenica, piacendo al Signore, questa realtà, questa verità è la promessa di Dio. Quello che loro negano è proprio la promessa di Dio e Dio lo conferma nella sua parola. Carissimi, dice Pietro, rivolgendosi ai suoi lettori, questa è già la seconda lettera che vi scrivo. Basta questo per nominare correttamente questa lettera, seconda Pietro, e la sta scrivendo alle stesse persone, agli stessi destinatari della prima. Sapevamo nella prima lettera a Pietro che lui stava scrivendo ai credenti, i suoi connazionali ebrei, dispersi in quella che è l'attuale Turchia, vi ricorderete? Quelli che erano nel Ponto, nella Cappadocia, nell'Asia, nella Bitinia. E questi fratelli, che erano dispersi in un territorio che non era Israele, non erano Gerusalemme, non erano nella Galilea, avevano quindi questo pericolo, da una parte di essere esposti a falsi insegnanti, itineranti, dall'altra ad essere attaccati dai loro compaesani, dai loro connazionali, che per la maggior parte erano di cultura greca e romana. E quindi lui dice: questa è già la seconda lettera che vi scrivo, e in entrambe, infatti, l'abbiamo già vista ampiamente anche nel capitolo 1 di questa lettera, lui vuole che rimaniamo attenti. In entrambe io tengo desta la vostra mente sincera. Vuole che rimaniamo attenti, ricordandoci, facendo appello alla vostra memoria, ricordandoci che cosa? Ricordandoci quali sono le verità del Vangelo. Perché vi ricordiate le parole già dette dai santi profeti. Vedete, non serve altro, non servono nuove rivelazioni. Quello che serve per la nostra salvezza, per la nostra fede, dice Pietro, è già stato rivelato. Nella maggior parte era già stato rivelato attraverso i profeti dell'Antico Testamento e anche attraverso gli apostoli. Il comandamento del Signore e Salvatore trasmessovi dai vostri apostoli, vi ricorderete, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, era: credete, credete a Dio e credete al Figlio di Dio che Egli ha mandato nel mondo. E questo appello a credere è per ravvedervi dai vostri peccati e ricevere il perdono dei peccati e ricevere attraverso la fede in Cristo la vita eterna. Quindi in un mondo in cui sentiamo tante idee, tante religioni, cosa devo fare per essere bravo, cosa devo fare per meritare il paradiso, Il messaggio di Dio è: credi in Cristo Gesù come tuo Salvatore e Signore e sarai salvato. Perché Gesù è stato mandato da Dio, 2000 anni fa, dal Padre, proprio per questo. Non per giudicare il mondo, come leggiamo in Giovanni 3, ma per salvare il mondo. Però intorno a noi, nella nostra società, così come 2000 anni fa, ci sono persone che prendono in giro questo messaggio, che rifiutano di credere a Dio, che credono che la scrittura, la Sacra Scrittura, non sia la parola di Dio, ma sia un'invenzione umana, siano le idee degli uomini. Generalmente perché la parola di Dio parla al cuore dell'uomo e gli mette in evidenza la realtà del peccato. E a nessuno di noi piace sentirsi dire che siamo peccatori e siamo sotto l'ira di Dio a causa dei nostri peccati, e che senza un Salvatore come Gesù Cristo non possiamo presentarci davanti a questo Dio, il nostro Creatore, ed entrare nel suo regno e vivere l'eternità con Lui. A nessuno piace sentirsi dire che abbiamo sbagliato. E così nel mondo, attraverso anche secoli di filosofia e di visioni del mondo nuove, siamo arrivati ai nostri secoli, ai nostri tempi, dove in realtà le persone continuano a fare quello che facevano 2000 anni fa, cioè deridono la parola di Dio e soprattutto deridono coloro che credono nella parola di Dio. E Pietro dice: sappiate questo prima di tutto, cioè la cosa più importante, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori beffardi. Gli ultimi giorni non è soltanto il tempo che stiamo vivendo noi adesso. Gli ultimi giorni è il periodo che passa da quando Gesù è tornato in cielo a quando tornerà sulla terra. Ma certamente oggi siamo più vicini a quel tempo in cui Gesù tornerà sulla terra rispetto a 2000 anni fa. E infatti, se guardiamo indietro alla storia dell'umanità, ci possiamo rendere conto che queste profezie si sono già avverate in tanti modi. In tanti modi sono sorti falsi insegnanti nella Chiesa e in tanti modi gli uomini hanno denigrato, deriso e schernito la parola di Dio. Ma alla fine quello che dicevano 2000 anni fa è la stessa cosa di quello che dicono oggi, forse rivestito oggi di una nuova parvenza, di una nuova disciplina che chiamano scienza. Ma alla fine, stringi stringi, nel versetto 3 e 4 dicono che non credono alle promesse di Dio che verrà su questa terra e che stabilirà un regno di giustizia, no? Versetto 3 e 4. Non, rifiutano proprio la parola di Dio e la rivelazione che Dio è quel creatore che tornerà e farà nuovi cieli e nuova terra. Rifiutano l'idea, versetto 5, che quello che vediamo intorno a noi non è frutto del caos, non è frutto di eventi causa-effetto soltanto di leggi materiali, ma è il frutto della potenza e dell'efficacia della parola di Dio che ha creato ogni cosa. Quindi rifiutano l'idea di un creatore. Poi al versetto 6 rifiutano l'idea che questo creatore, guardando il mondo creato e l'ingiustizia che si era formata nel mondo e che si praticava nel mondo a causa del peccato che l'uomo aveva commesso, è intervenuto con il diluvio. Rifiutano l'idea di un mondo che è stato sommerso dall'acqua del diluvio da un creatore che ha giudicato l'umanità. E poi il versetto 7 rifiutano l'idea che tutto quello che oggi vediamo sussiste ed è conservato dalla stessa potenza della parola di Dio, ma che un giorno tutto questo sarà distrutto. Dice che sarà distrutto, è conservato per il fuoco. E vedremo meglio questo che vuol dire, nel giorno del giudizio. Non sono un po' le stesse cose che vi sentite dire voi quando iniziate a parlare della vostra fede in Gesù? Non vi dicono: sì, ma ancora stai pensando che Gesù è risorto e che un giorno tornerà per regnare? E sono passati 2000 anni, ancora non è tornato. Quando parlate di creazione, non sono le stesse persone che vi dicono: ma noi siamo il frutto dell'evoluzione. La scienza l'ha dimostrato. Parleremo anche di questo stamattina. E vi denigrano, vi prendono in giro. Siete dei creduloni che pensate che siamo il frutto di un creatore. Ma nessun creatore esiste. Perché io non voglio render conto a nessun creatore. Stringi, stringi, quello è il problema. Non vi dicono: ma no, ma il diluvio universale, ma non c'è nessuna traccia, sarà stato magari un diluvio locale, un cambiamento climatico, oggi vedete quante ce ne sono di cambiamenti climatici, di inondazioni, e sarà stata così la stessa cosa, perché negano l'esistenza di un Dio che possa intervenire nella storia dell'umanità anche con giudizi così severi. E quindi chiaramente rifiutano l'idea di un giudizio futuro, del giudizio finale, e che un Dio buono, un Dio misericordioso distruggerà tutto, giudicherà le persone mandandole all'inferno. Ma non è possibile. Questi ragionamenti sono il frutto di persone che ritengono essere Dio a se stessi. Lo so bene, perché anch'io ero così, forse anche tu eri così. Pensavi che non dovevi render conto a nessuno della tua vita? Pensavi, o forse pensi ancora adesso, che sei abbastanza bravo, abbastanza buono, che non meriti nessun giudizio, che le persone intorno a te, anche quelle religiose, ma che non stanno credendo a Gesù, vanno bene lo stesso? Ti stai facendo un Dio a tua immagine e somiglianza. E questo è stato il problema dell'umanità da sempre. Tante religioni esistono nel mondo non perché Dio non si sia rivelato, ma perché gli uomini preferiscono farsi un Dio a propria immagine e somiglianza, secondo i propri pensieri, secondo i propri desideri, secondo quello che a loro piace. Sappiate prima di tutto questo, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi. Schernitori con i loro scherni, letteralmente. E cosa vi diranno? Quali saranno i loro scherni? Siccome si comportano spinti dai propri desideri peccaminosi, cioè non sono pronti a riconoscere il proprio peccato, non sono pronti a chiedere perdono del proprio peccato, allora diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Dio ha promesso che verrà. Dio ha promesso a Israele che avrebbe regnato con loro in un mondo di giustizia. Questo Messia glorioso dov'è? Gli stessi ebrei che non avevano creduto a Gesù come il Messia sofferente, nonostante fosse stato profetizzato in Isaia 53, per esempio, rifiutavano ai cristiani l'idea che Gesù fosse quel Messia, perché gli ebrei dicevano: ma il Messia deve venire in gloria, il Messia deve venire a regnare, il mondo deve riconoscere chiaramente, pubblicamente, che Dio è quel Messia fatto uomo. E così noi ancora oggi ci sentiamo dire: ma dov'è il tuo Dio? Dov'è quel Gesù che dice di essere Dio? Perché dal giorno in cui i padri, cioè i patriarchi, no, a cui Dio aveva rivelato queste promesse, si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questa cosa che dicono gli schernitori, attenzione, non vuol dire che stanno credendo alla creazione. Siete voi che gli parlate di Dio, siete voi che gli parlate di un Dio creatore, e loro vi scherniscono, usando la vostra stessa fede e prendendovi in giro. Dov'è il Dio di cui tu parli? Il tuo creatore dov'è? Rifiutano l'idea che Dio davvero abbia, che ci sia un Dio che abbia creato, e rifiutano anche l'idea che ci sia un Dio che possa intervenire nella storia dell'umanità. Questo è un pensiero che è nato nella sfera della cultura pagana o anche della cultura atea. Chiaramente quando tu togli di mezzo Dio e inizi a pensare, ma come facciamo noi oggi a essere qui? Chi ha creato tutto questo? O meglio, da dove viene tutto questo? Quando inizi a mettere da parte Dio e un creatore, cerchi altre spiegazioni. E quando osservi le cose intorno a te, hai già il pregiudizio. Non è possibile che ci sia Dio, cerchiamo un'altra spiegazione. E quindi il tuo approccio non è un approccio scientifico che indaga, che esamina, che riproduce in laboratorio e che tira fuori un teorema, un postulato con la sua dimostrazione. Quello è l'approccio scientifico. Questo è un approccio filosofico che dice, ok, Dio non c'è, dogma, che devo credere per fede, e allora vediamo quale altro possibile spiegazione c'è. Ah, siamo stati generati dall'esplosione miliardi di anni fa di una fonte di energia incredibile puntiforme, chiamiamola Big Bang. Perfetto. Perché? Perché attraverso i processi della fisica ci rendiamo conto che l'energia è legata in qualche modo alla massa, alla materia. Quindi è possibile che una forte energia produca massa e materia. Ma l'idea, allora, e la domanda che ti faccio è: ma l'energia in quel punto, ma chi l'ha messa? È solo spostare l'attenzione da un'altra parte, perché stai escludendo un creatore. E non solo, ma questo primo Big Bang non è ancora la risposta a tutto. Perché poi in che modo questa energia produce materia? E la materia inorganica, quindi atomi semplici, si mettono insieme per produrre che cosa? La vita biologica. Questo è un altro, è un secondo Big Bang, diciamo così, che non possono dimostrare, perché in laboratorio non è mai successo. E poi un terzo Big Bang importante, altrettanto importante. Ok, c'è la vita biologica, nella sua complessità, ci sono voluti miliardi di anni e miliardi di tentativi per caso, per arrivare a quel tipo di complessità, guidati da nessuno, per caso. Dalla vita biologica, animale, vegetale, come si è formata l'anima? Come ha fatto l'uomo ad essere uomo? Con un'anima diversa da tutto ciò che è intorno a lui, che è animale. Ecco perché le speculazioni del mondo scientifico sono solo visioni filosofiche a cui le stesse persone che le teorizzano credono per fede, senza poterle dimostrare. La scienza è tutt'altro, la scienza si dimostra in laboratorio, la scienza esamina quello che tu vedi e che tu tocchi, ma quando si inizia a pensare a da dove veniamo, come si è creato l'universo, come si è creata la vita, non c'è nessun laboratorio che lo può riprodurre. Quindi è necessariamente una speculazione filosofica, una teoria. E il problema è che oggi questa teoria la si dà per certa e nelle scuole si dice sì, veniamo da questa, in questo modo, ci siamo evoluti in questo modo, ma non è certo niente. E vi dico la verità, che più si studia la fisica, più si studia la genetica, più si studia la biologia, più si studia la chimica, cioè le scienze che noi possiamo studiare confrontandoci col mondo intorno a noi, e più ci rendiamo conto che c'è un creatore dietro tutto questo. C'è un disegno di una mente intelligente che ha dovuto determinare tutte le leggi per cui oggi la vita esiste. E questa cosa non lo dico io che sono un fesso qualunque, scusate il termine, lo dicono gli scienziati che credono alla creazione di Dio. Ho sentito anche uno scienziato che conosciamo perché è italiano, che si chiama Antonino Zichichi. Non so se dalla creazione di Dio lui poi creda al Vangelo, perché c'è anche una versione un po' strana della creazione, che è l'evoluzione teista, cioè che Dio ha creato ma poi ha lasciato tutto andare a se stesso attraverso miliardi di anni. Però lui ha detto una cosa importante riguardo al creatore. Io credo nel Dio creatore. che se noi esistiamo oggi, esistiamo perché ci sono delle costanti perfettamente accordate tra di loro. Per esempio la percentuale dell'aria della nostra atmosfera, la distanza tra la Terra e il Sole, tra la Luna e la Terra, no? La forza di gravità, la forza anche microscopica all'interno dell'atomo fra l'elettrone e il neutrone. Sono delle costanti che nessuno cambia, nessuno di noi può dire sì, adesso la cambio. E sono perfettamente accordate che se variassero di poco, anche del 2%, la Terra distante del 2% di più dal Sole, noi non esisteremmo più. La vita su questa Terra non esisterebbe più. E allora la domanda è, ma chi le ha accordate in questo modo, queste costanti? Chi le ha decise? I denigratori, gli schernitori che dicono Dio non c'è, dicono è per caso. Ovvero, siccome esistiamo, sicuramente qualcosa ci ha portato alla situazione di oggi. Ma non è Dio, eh? È la teoria della probabilità. Lancio un dado, prima o poi esce l'uno. Sì, ma la probabilità della complessità della vita umana, sapete quanto è alta? E così ci vuole molta fede. Molta fede per credere che noi siamo qui per caso e non per il disegno di un creatore. E costoro, queste persone intorno a te che ti prendono in giro, che dicono ma no, ma la scienza dice, costoro denigrano la parola di Dio, rifiutano di credere alla realtà che c'è un Dio che è intervenuto nella creazione, è intervenuto nella storia dell'umanità. Dimenticano, versetto 5, volontariamente, che nel passato, per effetto della parola di Dio, quella che loro denigrano, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. Avete mai letto Genesi? Sì. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. Nel primo libro con cui Dio si è rivelato, Dio non si è messo a presentarsi, eccomi qua, sono Dio, e a descriversi. L'ha dato per scontato che esiste, perché noi veniamo da Lui. E ci ha detto, io ho creato i cieli e la terra. E sempre nel racconto di Genesi vediamo proprio questo, che nei vari giorni della creazione, Dio ha creato le acque, e poi ha separato, ha creato l'atmosfera, ha separato le acque di sopra dalle acque di sotto, c'è scritto in Genesi, perché sembrava appunto che intorno alla terra c'era tutta una realtà di umidità, di vapore acqueo, differente da come è oggi, prima del diluvio. Dall'acqua ha tirato fuori la terra, non attraverso processi di milioni di anni, in un giorno. Con la potenza della sua parola, quello che dice qui Pietro. Quindi quando qualcuno attacca la creazione di Genesi, sta attaccando anche Pietro, sta attaccando anche Gesù, che ha usato la creazione, nel principio Dio creò Adamo ed Eva, per parlare del matrimonio. E perché attaccano la creazione gli schernitori? Vi siete mai chiesti a volte, quando iniziate a parlare con le persone, non è che attaccano magari la tua moralità, attaccano la Bibbia, attaccano la creazione, attaccano il diluvio, attaccano l'idea del giudizio finale. Perché? Perché non si vogliono ravvedere. Non ce l'hanno con voi, ce l'hanno con Dio ed è giusto che ce l'abbiano con Dio perché stanno sotto il suo giudizio. Sanno che hanno un problema con Dio, ma non vogliono ravvedersi per risolvere questo problema. Perciò se qualcuno prende in giro la tua fede, sii paziente. Non reagire male. Non prendertela, non ti scoraggiare. Il problema non è il tuo. Il problema è di chi ti sta prendendo in giro. Ed è un problema serio. Costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua. Queste cose l'ha fatte la parola di Dio. Ricorderete anche come nel prologo di Giovanni si parla della parola di Dio, la parola che era con Dio, la parola che è Dio. Nessuna cosa è stata fatta se non per mezzo di lei. E questa parola poi ha preso forma di uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi, Gesù, pieno di grazia e di verità. Perché? Perché avevamo bisogno di un Salvatore. Perché anche noi, se no, senza questa parola che ci convince di peccato, saremmo gli stessi peccatori che deridono e scherniscono Dio, che deridono e scherniscono gli altri credenti. Ecco perché ho detto stamattina, mentre stavo là che mi ripassavo i vari punti, ho detto: ma questo ero io. Io deridevo così chi mi parlava della fede. Io pensavo questo della Bibbia. Chiaramente, se deridi Dio, se schernisci la sua parola, schernisci la sua creazione, schernisci anche là dove Dio ti parla del suo giudizio. E un evidente giudizio Dio già l'ha manifestato, già l'ha rivelato con il diluvio, nel passato. Infatti dice al versetto 6 che costoro dimenticano anche volontariamente che per queste stesse cause, cioè per effetto della parola di Dio, non è stato un cambiamento climatico, sempre per effetto della parola di Dio, il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì. Questo lo possiamo leggere in Genesi capitolo 6, versetto 12. Dio guardò la terra, ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Dio aveva creato ogni cosa, Genesi 1, e tutto era, come dice la Bibbia, molto buono. Ma poi l'uomo e la donna che Dio aveva creato peccarono contro Dio, si allontanarono da Dio e Dio dovette separarsi da loro. In Romani 5 Paolo ci dice che in quel momento che il peccato è entrato nel mondo e a causa del peccato è entrata la morte. Prima non c'era. La morte non solo come separazione spirituale da Dio, ma anche come conseguenza di questa separazione spirituale, che è la morte fisica. Prima questo non c'era, era tutto molto buono. E la presenza di Dio aiutava le creature a vivere una vita perfetta, piena, eterna. Ma poi il peccato ha rovinato tutto. Il peccato che era legato al fatto che Dio ha creato l'uomo e la donna con una propria responsabilità, come persone, non come animali che reagiscono all'istinto, ma come persone con una propria responsabilità. E nella propria libertà l'uomo e la donna hanno scelto di peccare. Volevano essere come Dio. E quando il peccato è entrato nel mondo e nel mondo è entrata questa forma di morte, spirituale e fisica, e il peccato poi si è esteso a tutti gli uomini, anche quindi ai discendenti di Adamo ed Eva, ecco, Dio guardò la terra, sono passati forse millenni, guardò la terra, non sicuramente milioni di anni, da quando c'era l'uomo che Dio ha creato, e tutti erano corrotti. Solo Noè, dice, era un uomo che camminava con Dio, era un uomo giusto agli occhi di Dio. Noè e la sua famiglia furono gli unici che Dio decise di salvare, insieme agli animali. E quindi veniamo in Genesi 6, dove si parla del diluvio. Versetto 17 del capitolo 6 dice: ecco, Dio dice, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra. È quello di cui parla qui Pietro. Per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te, con Noè. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca due di ogni specie, maschio e femmina, per conservarli in vita. Quindi in questo giudizio che Dio ha esercitato nel nostro passato c'è ancora una possibilità di salvezza. E se noi oggi siamo qui è perché Dio ha deciso così. E nessuno ha potuto dire a Dio: no, non farlo! Oppure: no, è sbagliato quello che stai facendo! Perché Dio è il creatore e noi siamo solo le sue creature. Il salmista nel Salmo 115, versetto 3, di fronte alle nazioni che denigravano Israele, implora a Dio e gli dice: non a noi, o Signore, non a noi, ma al tuo nome dà gloria. Perché le nazioni dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Ed è quello che ci dicono ancora a noi oggi: dov'è il tuo Dio? E noi rispondiamo come il salmista: il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò quello che gli piace. Perciò gli scrittori di oggi dovrebbero prendere più sul serio l'attendibilità delle scritture e anche la verità non soltanto della creazione ma anche del diluvio. Quando troviamo i fossili di conchiglie in cima alle montagne, è più facile pensare al diluvio? No. Pensano che attraverso milioni di anni e di cambiamenti della crosta terrestre, che prima era sotto il mare e poi è uscita e si è elevata, in processi di milioni di anni, allora oggi la conchiglia sta sopra la montagna. Quando vediamo le rocce sedimentarie lavorate, levigate dall'acqua, si cercano tante teorie per spiegarle, ma si rifiuta l'idea di un Dio che prima ha sommerso tutto con l'acqua e poi ha ritirato su la terra, facendo mandare via l'acqua. Perché? Perché a priori è come una fede, come un dogma, diciamo: Dio non c'è, perciò lo devo spiegare in qualche modo attraverso dei processi naturali. Non sempre riusciamo a spiegare tutto con dei processi naturali, come vi dicevo all'inizio. E poi al versetto 7 andiamo a concludere, l'ultimo punto del messaggio di oggi. Cos'è che rifiutano? Rifiutano il fatto che i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, ma riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Vedete, quando Dio ha mandato il diluvio e poi è finito il diluvio e Noè è sceso dall'arca, Dio gli ha detto che non avrebbe più mandato un diluvio come quello per distruggere l'umanità. Però non ha detto che non avrebbe più giudicato il mondo. Ha detto soltanto che non l'avrebbe più fatto con l'acqua del diluvio. Non l'avrebbe più fatto in quel modo. In Genesi 8:22 gli disse: finché la terra durerà, che già ci dà l'idea che a un certo punto non ci sarà più, finché la terra durerà, semina e raccolta, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte non cesseranno mai, ed è quello che è successo finora. Ma un giorno, quando il Messia tornerà per regnare e quando Dio eserciterà i suoi giudizi sulla terra, questa terra non ci sarà più. Lo so che noi stiamo mettendo tanto amore nelle cose di questo mondo, tanta fatica per una casa. Eppure il Signore ci dice che bisogna che Lui venga per regnare in un mondo di giustizia, e che non è questo il mondo di giustizia. Che Lui deve fare nuovi cieli e nuova terra dove abiterà la giustizia. Era stato profetizzato nell'Antico Testamento, è stato confermato nel Nuovo Testamento. Isaia disse: il Signore, 66, capitolo 66, versetto 15, il Signore verrà nel fuoco e i suoi carri saranno come l'uragano per dare la retribuzione della sua ira furente, per eseguire le sue minacce con fiamme di fuoco. Perché il Signore, versetto 16, eserciterà il suo giudizio con fuoco e spada contro ogni uomo, contro ogni carne. In Malachia leggiamo: ecco, il giorno del Signore viene, ardente come una fornace, ancora l'idea del fuoco. Allora tutti i superbi e tutti i malfattori saranno come stoppia. Il giorno che viene li incendierà. E Gesù, nel suo discorso sul futuro e sul suo ritorno, in Matteo 24, e poi è ripreso anche in Marco 13, in Luca 21, in questi tre brani dei Vangeli è riportato il discorso di Gesù sul futuro, sul suo futuro ritorno. Matteo 24, Marco 13 e Luca 21. Dice: l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Questo lo vedremo meglio domenica prossima. Perché non è ancora tornato Gesù? Perché c'è ancora bisogno di predicare il Vangelo alle persone, affinché siano salvate. E poi dice al versetto 29 di Matteo 24, Gesù: il sole, quando verrà la fine, si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle, c'è presente il sole? È una stella, ma una. Qua invece dice: le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Non rimarrà più nulla. Ci hanno fatto tanti film su questa cosa. Mi viene in mente Armageddon, Deep Impact, dove arrivano queste stelle, queste meteore, e l'uomo fa di tutto e salva la Terra. Non ci sarà nulla da salvare. Secondo l'Apocalisse di Giovanni, tutto sarà distrutto. Perché Dio, che nessuno può fermare, eserciterà i suoi giudizi. E chi è incredulo subirà questi giudizi. In Apocalisse 6, versetto 12, guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta come sangue, quello che aveva detto Gesù in Matteo 24, le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi per terra. Il cielo, vide Giovanni, il cielo si ritirò come una pergamena. Siete presente la pergamena quando l'aprite? Ecco, adesso Dio distende il cielo e lo conserva, ma basta che lascia. E quando lascerà, il cielo si ritirerà come una pergamena, e ogni montagna e ogni isola sarà rimossa dal loro luogo. Questo cielo e questa terra, dice il Signore Gesù, quando apparirà dal cielo con gli angeli della sua promessa, saranno distrutti. E le persone che non hanno creduto saranno punite. Il Signore non parla in vano, non ci dice queste cose per spaventarci. Il Signore parla così per spingerci al ravvedimento se ancora siamo increduli. Voglio concludere con un pensiero che fece un fisico, matematico, filosofo del 1600, che è Pascal. Era un cristiano e fece questo ragionamento per spingere le persone a riflettere sulla fede in Gesù. Gli disse: se io ho creduto in Dio, siccome Dio non si può vedere, no? È un po' come una scommessa il credere, diciamo così. Allora vediamo cosa perdo e cosa vinco da questa scommessa. Se io ho creduto in Dio e ci avevo ragione, ho vinto tutto. Se io ho creduto in Dio ma mi sono sbagliato, ho perso poco. Cosa ho perso? I piaceri del mondo, che poi portano, a causa del peccato, a quello che portano, cioè conseguenze anche devastanti. Perso poco. Ma se tu non credi in Dio e sbagliavi, hai perso tutto, e per l'eternità. Perciò, cari fratelli, care sorelle, quando abbiamo persone che deridono la parola di Dio, attaccano la nostra fede, preghiamo per loro, perché la realtà è che hanno bisogno di ravvedersi. La realtà è che sono sotto il giudizio di Dio. La realtà è che stanno mettendo il loro cuore in cose che passeranno. E saranno delusi, e rimarranno delusi. Perché Gesù ha detto: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Amen.